Ed eccoci qua, travolti da un insolito destino nell'azzurro cielo di Milano. Io e il professor Di Stefano come Giannini e la Melato su quel mare cristallino. Lei fa Giannini o fa la Melato?
Che ne so, faccio la Melato.
Fa la Melato? Sì. Perché la Melato, come Vandana Shiva, è la donna che parla dentro di lei, imprigionata e pronta da uscire. Buongiorno ascoltatori, sono le 8:40 minuti. Comincia qui la seconda parte, la prima parte dopo le anticipazioni del giorno delle locuse, che avrà però una seconda parte, perché dalla scorsa settimana siamo in versione più larga, più comoda, più sviluppata, e quindi andremo fino alle 9:30. Sono le 8:40, dicevo, e mentre noi siamo qui a raccontare di cose di finanza, c'è chi invece, come il Presidente della Repubblica Mattarella, è arrivato a Buckingham Palace e in Inghilterra in visita ufficiale, sta incontrando la regina e sembra che ci sia stato un grosso momento di imbarazzo nel cerimoniale, perché hanno fatto entrare Mattarella nella stanza della regina, Mattarella ha allungato le mani, ma non c'era l'interprete. Mattarella non sa una parola d'inglese e quindi panico. Mattarella deve essersela cavata dicendo "The cat is on the table", spavento della regina, che forse ha suonato il corno da caccia per aprire la caccia al gatto a Buckingham Palace. Dopodiché in fretta e furia hanno chiamato l'interprete e tutto si è risolto. Lo stavo vedendo adesso sulla sito della stampa, ma di imbarazzi ben superiori ce ne sono ogni qualvolta si incontrano la Grecia e l'Europa. Sarà accordo, non sarà accordo, usciranno, non usciranno, se ne sono dette un po' di ogni in questi giorni. Vediamo di fare il punto e di capire dove stiamo andando, anche se sembra un po' c'era una volta un re seduto sul sofà, si torna sempre lì.
Si torna sempre lì, base dell'accordo c'è, l'impressione è che il braccio di ferro si possa chiudere in questa fine settimana, anche perché come noto c'è la scadenza per il rimborso dei famosi 216 milioni di euro di una rata al Fondo Monetario Internazionale. L'accordo è vicino, i punti su cui probabilmente non si riesce a trovare l'equilibrio sono quelli arcinoti. I creditori vorrebbero altri tagli alla spesa per 1,8 miliardi di euro e il governo Tsipras ovviamente dice di no. Così come dice di no anche a una stretta sui prepensionamenti e al raggruppamento di tutti i fondi pensione. Atene poi chiede una sorta di swap, cioè uno scambio tra alcuni titoli che in questo momento sono stati emessi da Atene per approvvigionarsi sul mercato e sui quali si paga un interesse elevato, intorno all'8%, vuole giustamente che vengano scambiati con delle emissioni del fondo salva stati paragonabili a quelle medie intorno al 2%, quindi per risparmiare un bel po' di spesa per interessi, ma su questo la BCE e in particolare la commissione guidata da Katainen nicchiano e non sono molto favorevoli, perché vedono in questa la prospettiva, diciamo, di aprire la famosa ristrutturazione del debito, che comunque è imprescindibile per il futuro, al di là dell'accordo che si possa raggiungere entro la fine settimana e comunque entro l'inizio del mese di giugno.
La BCE che sta premendo quasi quanto Varoufakis, perché se arrivi all'accordo, perché la BCE è quella che al di là dei singoli stati vede con maggiore nitidezza i rischi di un collasso greco.
I rischi principali che, nonostante le varie dichiarazioni che in questi mesi, bisogna dire, di trattative serrate, altalenanti, si è arrivati a dire che non c'era nessun problema per un'uscita di Atene dall'euro, nemmeno per l'Italia e il suo mega monster debito pubblico, invece adesso si sta ammettendo la realtà, quella che sempre tutti hanno conosciuto, quelli più seri, e cioè che un'uscita della Grecia, un default, avrebbe delle conseguenze molto pesanti anche per il debito italiano, ma non solo, anche per quello spagnolo e per quello di altri paesi europei. Quindi non è vero che non ci sono rischi, e quindi la BCE insiste perché l'accordo venga trovato definitivamente e si eviti il rischio appunto di un fallimento della Grecia dal punto di vista tecnico.
Lei si ricorda di quel momento in cui improvvisamente si è trovato costretto a guardare in faccia la realtà?
Sì, più volte, in che senso?
Non lo so, ce ne dica uno, non so, quando ha capito che non poteva fare l'astronauta, quando Susanna, la sua compagna di classe, le ha fatto capire che era innamorata di Guido, che oggi fa l'amministratore delegato di una multinazionale del farmaco, e ha scelto lui invece che lei.
No,
ci sono stati quei momenti.
Sì, ma non questi.
Però anche lei ha un vissuto umano come tutti noi.
Certo.
No, l'importante è saperlo. Il vissuto dell'Europa invece è un vissuto che potrebbe essere radioso, perché siamo alla vigilia dell'attivazione del piano Juncker, se lo ricorda, esiste ancora?
No, adesso messa così sembra che stiamo...
Un po' troppo?
Direi l'accordo è in sé quasi banale, quello che è stato raggiunto, quindi non enfatizzerei troppo, è importante e significativo come segnale più che come sostanza, nel senso che è stato fatto l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla base normativa per il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, il famoso Fondo Juncker, è arrivato a conclusione di una trattativa a tre tra Parlamento, Commissione Consiglio, e è stato deciso che i fondi che verranno destinati dai singoli paesi a sostenere il finanziamento del fondo strategico non dovranno essere conteggiati nei bilanci 2014, 2015 e 2016, e quindi non saranno contabilizzati per determinare i deficit di bilancio dei singoli paesi. Una cosa che sembrava scontata, almeno per chi vuole un minimo di logica nelle attività dei singoli stati di sostegno all'economia, ma che invece è stata oggetto di una lunghissima trattativa, perché il solito falco Katainen non ne voleva sapere considerare fuori bilancio il finanziamento al fondo Juncker, che comunque, lo ricordiamo, rimane molto limitato rispetto alle previsioni, cioè il programma di 315 miliardi di euro in realtà parte da un finanziamento di soli 21 miliardi, 16 del bilancio dell'Unione Europea e 5 della Banca Europea per gli investimenti.
Certo che c'è un caratteraccio quel Katainen lì.
Sì, è veramente un personaggino.
Perché per valori in un'intervista alla moglie di Katainen, per sapere se è così rigido anche in casa, scassa maroni tutto il tempo.
Non credo che sarebbe...
Fai questo, fai quell'altro.
Editoriale di valori.
Vabbè, non lo so, io le davo un suggerimento, poi lei lo può seguire o non lo può seguire. Tra le cose che fanno paura c'è certamente l'uscita della Grecia dall'area euro, ma fa molta più paura se crolla la borsa cinese.
Non fa abbastanza paura.
Beh, io c'ho paura, cioè se sento che crolla la borsa cinese
ti preoccupi. È un evento in realtà abbastanza previsto, perché si considerava che ci fosse effettivamente una sorta di bolla dal punto di vista della Cina, sia sul mercato immobiliare sia sui debiti, e quindi anche sul cosiddetto mercato immobiliare, cioè sulle borse. Oggi accentuata questa crollo delle azioni cinesi da due fatti: uno, quello che abbiamo raccontato la settimana scorsa, cioè il sostanziale fallimento o comunque una situazione prefallimentare per uno dei principali gruppi che operano nel settore delle rinnovabili, che aveva perso appunto in una sola seduta il 50% del suo valore. In secondo luogo la riduzione, e questo è arrivato ieri, la riduzione della stima sul PIL cinese. La previsione è che il PIL cinese si possa fermare al 7,1% quest'anno, contro una precedente stima del 7,3%, e quindi da questo punto di vista sarebbe la famigerata frenata dell'economia cinese che tutti temono, e che ha prodotto anche questo disinvestimento che è stato calcolato, che nelle ultime due settimane siano usciti alcune decine di miliardi di dollari dei fondi dai mercati finanziari cinesi per rientrare verso l'area dollaro. Infatti il dollaro si è molto rafforzato.
Ci sono anche alcuni analisti indipendenti, tra cui me, che sostengono invece che il crollo della borsa cinese sia dovuto alla canzone di Cutugno, però siamo in pochi a sostenerlo, vedremo se diventeremo maggioritari. Ma volevo chiederle una cosa: lei quando era bambino aveva le classiche paure dei bambini, tipo la paura del lupo, o aveva paura del crollo della borsa cinese?
No, avevo qualche classica paura. La borsa cinese francese non esisteva ancora, quindi...
Ma del lupo aveva paura?
Del lupo non mi sembra. Ah.
No, glielo chiedo perché da una parte stanno tornando i lupi di Wall Street, dall'altra stanno tornando i lupi veri. E c'è un suggerimento che trovo oggi su alcune prime pagine dei quotidiani online che dice che per allontanare i lupi bisogna imitare i rumori delle città.
Ah sì?
Io farei un esperimento, anche perché ci sono dei bambini all'ascolto.
Cioè il clacson, per esempio.
Rinnoviamo un po' la favola di Cappuccetto Rosso. Io faccio il lupo e lei è Cappuccetto Rosso che sta dentro la capanna di paglia.
Sì.
Io la minaccio, adesso ti mangerò. E lei fa Cappuccetto Rosso, ma deve imitare i rumori della città.
Non so, clang clang, pom-pom.
Ma cos'è clang clang, pom-pom?
Che ne so,
un rumore di città. Fa il clacson, andava bene, non fa clang clang il clacson. Aspetti, io sono il lupo.
Ehi, come fa il clacson? Popo.
Popo va già meglio.
Va già meglio, va bene.
Un altro classico rumore di città potrebbe essere
Popo.
Ancora.
Non lo so.
Abbiamo capito, quello lì. Cari bambini all'ascolto, se avete paura del lupo fate popo come suggerisce il professor Di Stefano e come troviamo oggi su alcune importanti prime pagine di quotidiani online. Oh, torniamo a una delle nostre banche preferite e che per lei è la banca trabocchetto, perché c'è una famosa banca tedesca che si chiama
Deutsche Bank.
L'ho
sbagliata ancora. Vabbè.
Bank. Deutsche Bank.
Deutsche Bank.
Che sennò altrimenti poi ne dicono. Sì, Deutsche Bank ha fatto un nuovo accordo per una nuova multa, 55 milioni di dollari, per false comunicazioni al mercato rispetto ai rischi sui derivati. La SEC ha detto sì.
Diciamo che era la SEC che faceva il mazzo alla banca tedesca. All'origine sempre la questione,
cioè c'era Deutsche Bank che faceva popò per allontanare la SEC, ma
esatto,
la SEC non si è fatta intimorire.
Esattamente, un'ennesima multa, questa volta solo per così dire 55 milioni di dollari, combinati dalla commissione di controllo della borsa statunitense, che ritiene che nel 2008-2009 la principale banca tedesca non avesse dato informazioni sufficienti al mercato e ai risparmiatori sulla propria esposizione nei confronti dei titoli derivati, per la precisione oltre 3 miliardi di euro secondo le stime che sarebbero stati le possibili perdite prodotte dai titoli derivati, che invece la banca aveva sostanzialmente non evidenziato nelle proprie comunicazioni. Lo ricordiamo comunque che complessivamente la Deutsche Bank ha dovuto pagare proprio la scorsa settimana 2,3 miliardi di euro per la manipolazione del Libor, un'inchiesta che non finisce e non finirà di dare sorprese nei prossimi almeno 2 anni.
Comunque lei tenga sempre a mente i Sex Pistols, che erano
non lo so.
Erano i Sex Pistols. Erano punk. Punk, ecco. Sì. Lei pensi Deutsche
Punk. Bank.
Non i Sex Pistols non erano punk, ma erano punk. Sì. Quindi tieni in mente questa cosa e non mi incorre nell'errore. Allora, ultimo argomento di questa prima parte, perché poi dopo traghettiamo dopo le 9 nell'ultima parte del giorno delle locuste. Martedì è iniziato a Londra il primo processo penale per uno dei manager accusati proprio della manipolazione del Libor.
Sì, sbatte il mostro in prima pagina, potremmo titolarla così, sì, perché i principali quotidiani finanziari americani e inglesi hanno messo in apertura la foto di Tom Hayes, il giovane trader di 35 anni, che è il primo e per ora unico imputato del procedimento penale per la manipolazione del Libor, e che si è dovuto presentare alla Southwark Crown Court di Londra per le prime udienze di questo procedimento penale. Secondo l'inchiesta, Hayes è uno dei principali operatori, trader, che avrebbe appunto messo a punto la strategia per la famosa chat parallela nella quale si determinavano le manipolazioni dei valori dell'indice di riferimento. Hayes è stato a lungo un trader per UBS, poi Citigroup, e ha lavorato anche per Goldman Sachs negli ultimi tempi, lavorava anche per Royal Bank of Scotland, quindi il suo tratto di percorso professionale è strettamente legato all'inchiesta appunto per la manipolazione del Libor, che secondo le indagini e gli elementi che sono stati portati nelle prime udienze risalirebbe addirittura al 2006 e non al 2008 come recentemente era stato dichiarato, quindi una manipolazione che tra l'altro non sarebbe durata solo 3 anni ma bensì tra 5 e 6 anni, producendo complessivamente secondo le stime danni per oltre 10.000 miliardi di dollari a livello mondiale, perché come abbiamo spiegato più volte stiamo parlando di dei due mercati principali in assoluto finanziari, che muovono circa 10.000 miliardi al giorno, cioè stiamo parlando del mercato dei cambi e poi appunto del mercato dei tassi e di tutti i prestiti a livello mondiale.
Ricordiamo peraltro che John Ace è un nome d'arte, è detto Ace perché sembra abbia un servizio degno di Federer, da cui John Ace, per l'appunto, per gli amici in tribunale lo chiameranno in un altro modo, ma mentre lei parlava di manipolazione del Libor io stavo pensando alla manipolazione del mio collo e della mia nuca, perché ho una postura lievemente rigida in questo momento, quindi le chiederei, mentre ascoltiamo una canzone degli Arctic Monkeys e poi ci ritroviamo nell'ultima parte del giorno delle locuste, non è che mi fa un massaggino?
Ci provo, se vuoi.
Veramente? Eh?
Sì, sì, sì.
Grazie, che carini che siamo. Sì, lo sapevamo che dentro la capanna di paglia non c'era Cappuccetto Rosso, ma c'erano i 3 porcellini. Era un mix, era una libera interpretazione, era una vaccata. Cioè, non è che possiamo stare a fare l'esegesi anche dei porcellini.
È così, ogni volta che ci permettiamo di c'è qualcuno che ci bastona.
Sì, ma adesso non è che dobbiamo rifare la pantomima
No, aiuto, no, ti prego.
Non la facciamo corretta, filologicamente ineccepibile.
No, grazie.
Peccato che era bella. Vabbè, niente. Allora di cosa vuol parlare? Con cosa riapriamo?
Ma visto che parlavamo di lupi, che non sono quelli che saranno qui nell'auditorium di Radio Popolare.
Ah, beh, giusto, perché ci sono anche quelli.
Ci sono anche quelli, potremmo parlare di lupi veri, cioè del timori degli sponsor per l'effetto devastante dello scandalo FIFA. Complessivamente il giro d'affari degli sponsor mondiali della FIFA, dei principali, vale 100 miliardi di dollari, e quindi per Visa, Adidas, Coca-Cola, McDonald's, Hyundai, Budweiser e tanti altri, l'insieme di queste sponsorizzazioni e il legame tra appunto le sponsorizzazioni e l'immagine delle aziende legate ai mondiali di calcio rischia adesso, secondo tutti gli osservatori, di essere particolarmente danneggiato dalla vicenda, dall'inchiesta sulla corruzione ai vertici della FIFA, che ovviamente ha anche poi delle implicazioni geopolitiche, visto che i russi hanno subito interpretato l'indagine condotta dal Ministero della Giustizia statunitense e dall'FBI come un attacco diretto ai mondiali in Russia di calcio, che si dovranno tenere, non so la data, perché sai che io e il calcio sono un po'...
No, la cosa, ci sono due cose fantastiche in questa vicenda. Uno, l'attacco di Putin agli Stati Uniti. Una volta le superpotenze si confrontavano sul terreno dell'ideologia. Ora il conflitto è sublatter.
Sì,
Stati Uniti,
esatto.
C'è presente la guerra fredda, la deterrenza, i missili puntati, il blocco di Cuba legato a Blatter. L'altra cosa che mi fa impazzire è che il numero 2 della FIFA fosse un esponente della Federazione Calcistica delle Cayman, che come dicevo l'altro giorno ha una storia gloriosissima dal punto di vista calcistico, fin dai tempi di Puskas e di Stefano, e anche lei si ricorderà di quel Cayman Germania 4-3 che ha entusiasmato le generazioni che spesso torniamo a rivedere.
Sì.
No, detto questo, no, ero un po' distratto perché stavo guardando dell'ultima apparizione in TV di Berlusconi, che è tornato a parlare di sé e Gheddafi. Già aveva fatto un numero meraviglioso meraviglioso quando aveva raccontato che era stato lui ad aver portato il bidet in Libia, e già lì si era espressa a proposito di Gheddafi. Ieri sera ha detto Gheddafi era strano ma non cattivo, ma soprattutto ha rivelato che Gheddafi gli aveva regalato 3 cammelli, ma lui deve ancora ritirarli, cioè non è mai riuscito a ritirare sti 3 cammelli che Gheddafi gli aveva regalato. Quindi bisogna pacificare immediatamente la Libia affinché Berlusconi possa ritirare i 3 cammelli che Gheddafi gli aveva regalato. Da Berlusconi, invece, dal ritorno di Berlusconi, io passerei al ritorno di Fuld, se lo ricorda, l'ex numero
come
uno,
no, certamente,
di Lehman Brothers, che dopo anni di meritato silenzio è tornato a parlare e ha detto però una cosa abbastanza interessante, cioè ha accusato il governo americano, al di là della propria assunzione di responsabilità, di aver alimentato una bolla alimentare senza precedenti, che era quella che aveva fatto da sottofondo poi a tutto il casino di Lehman Brothers.
Ma credo che Dick Fuld abbia qualche elemento di ragione. Noi fin dal momento stesso del fallimento avevamo evidenziato, non unici ovviamente, che si trattava di una vicenda particolare e che forse non c'era motivo di far fallire Lehman Brothers. Fuld lo dice chiaramente, dice tutto è partito dal governo che prima ha alimentato una bolla immobiliare dando la possibilità anche a persone senza credenziali di aprire i mutui per comprarsi casa e poi ha ordinato la chiusura della banca salvando allo stesso tempo i concorrenti. È un messaggio chiaro, è la ricostruzione in poche parole di un pezzo della crisi, perché effettivamente il boom, come è noto, dei mutui subprime e quindi dello strumento all'origine di un pezzo del pezzo più grosso della crisi finanziaria è strettamente legato all'avvento alla Casa Bianca col primo mandato di George W. Bush, perché era stato proprio George W. Bush a lanciare la campagna elettorale dicendo farò degli Stati Uniti un paese dei proprietari, riferendosi appunto alla possibilità anche dei migranti di poter accedere al sogno della casa americana. E se si guardano i grafici, dal 2002 sostanzialmente era iniziato il boom dei subprime, che sono arrivati a valere 700 miliardi di dollari complessivi, ed è lì che si è innescato un pezzo della crisi finanziaria, o comunque del pezzo che è più grosso, che poi ha travolto Lehman Brothers.
Professore, facciamolo nostro il sogno della casa americana. È in vendita il ranch di Michael Jackson, Neverland, se lo ricorda?
Con
il parco di Peter Pan, tutte quelle cose. 100 milioni di dollari. Vabbè. Allora io e lei non ci arriviamo.
Ma neanche se.
Magari possiamo chiedere un fido, ma direi di no.
Dura.
Però potremmo fare una cordata insieme agli ascoltatori. Ce lo compriamo tipo in 5.000, poi lo frazioniamo in bilocali e andiamo a vivere tutti quanti lì a Neverland.
La mattina ci tengo particolarmente,
perché
però
le fa schifo stare nel ranch di Michael Jackson.
Bah, insomma, non è che proprio sia una delle mie aspirazioni.
Vabbè,
per il futuro della mia vecchiaia.
Vabbè, ci pensiamo. Dove vorrebbe andare per la sua vecchiaia?
Ma preferisco una roba tipo Ginostra.
A Ginostra?
Sì.
Che bello.
Se proprio devo ritirarmi parte.
Se proprio deve. Vabbè, parleremo del suo futuro a Ginostra, guardando il mare negli occhi, ma intanto restiamo sul terreno delle banche, dove Goldman Sachs si conferma regina dei bonus. Nella specialissima classifica delle erogazioni dei bonus.
Avevamo forse dei dubbi, perché a proposito appunto di chi è stato favorito nella vicenda del crollo di Lehman Brothers, è evidente che Fuld parlava non a caso proprio del principale concorrente e di quella famosa Goldman Sachs, da cui arrivava, perché era stato a lungo un manager della stessa, il ministro del tesoro Paulson del secondo governo Bush. In cima alla classifica dei bonus ci sono anche questa volta i manager di Goldman Sachs, premio medio di 194.000 sterline l'anno, perché questi sono i risultati per ora dei bonus della City di Londra. In pratica si tratta di 16.000 sterline in più al mese, secondo appunto la classifica, seguiti da Morgan Stanley e Bank of America. Al 13° posto si trova Unicredit, che comunque può annoverare un bonus da 98.000 sterline l'anno, che non fa certo schifo e non è poco, considerando la situazione complessiva, per esempio, dell'economia inglese, e il fatto che, lo ricordiamo ancora perché è stato detto persino durante il discorso della regina per il nuovo mandato legislativo della Camera dei Comuni, sono 13 milioni gli inglesi che si trovano sotto la soglia di povertà e oltre 1 milione quelli che tutti i giorni devono rivolgersi alle food bank della Chiesa Anglicana o delle associazioni non governative per poter alimentarsi almeno durante la giornata.
Ma torniamo a parlare di multe, che è uno dei nostri argomenti preferiti, anche perché attorno alle 7.45 annunciava che eravamo di fronte a una maxi multa record, 1,2 miliardi di dollari pagati dalla Teva, colosso israeliano del farmaco. Perché?
Questa è interessante, perché era un po' di tempo che non si vedevano procedimenti relativi al settore farmaceutico con accordi così milionari, così elevati. 7 anni di inchiesta della Federal Trade Commission, che sarebbe sostanzialmente l'antitrust americano. Al centro di questa inchiesta c'era un'azienda americana, Cephalon, che poi è stata acquistata dalla multinazionale israeliana del farmaco comune, cioè dei farmaci che generici Teva Pharmaceuticals. Qual è l'oggetto dell'inchiesta? La Cephalon è stata accusata dalla Federal Trade Commission di aver ostacolato per 4 anni i concorrenti nella vendita di prodotti assimilabili al suo Provigil, un farmaco, un sonnifero che ogni anno ha prodotto per la Teva e per la sua controllata 475 milioni di dollari di vendite negli Stati Uniti. 7 anni di inchiesta, alla fine Teva ha preferito transare appunto questa mega multa di 1,2 miliardi di dollari, e precedentemente la stessa Teva già nell'aprile scorso aveva comunque dichiarato di essere pronta a pagare la metà di questa somma, 512 milioni, per evitare i procedimenti penali e per raggiungere sostanzialmente l'accordo poi finale. In termini complessivi, questa multa è, appunto, come si diceva, la più alta, perché precedentemente le multe che venivano comminate alle aziende farmaceutiche si orientavano tra 100 e 500 milioni di dollari.
Non c'entra niente, ma stavo guardando adesso che Snapchat, che è popolarissima applicazione per mandare messaggi e fotografie in tempo reale, che probabilmente molti di voi hanno sullo smartphone, potrebbe andare in borsa. I vertici dell'azienda per la prima volta hanno parlato della possibilità di quotare il gruppo, che attualmente vale la piccolezza di 15 miliardi di dollari. Ma Snapchat a parte, torniamo invece alla vicenda delle tangenti Eni in Nigeria. Ne parlavamo attorno alle 7.45 perché, e soprattutto, torna a parlarne oggi in modo dettagliato e puntuale l'Espresso.
Oggi sì, l'Espresso ha un ampio servizio molto dettagliato su quello che sta emergendo nell'inchiesta giudiziaria condotta sulla vicenda appunto delle tangenti nigeriane. Tanto per fare un passo indietro, dobbiamo ritornare a quale delle inchieste, perché purtroppo sull'Eni a Milano, a Londra, sono aperti diversi procedimenti giudiziari. In questo caso si tratta in particolare del famigerato concessione per un pozzo molto interessante dal punto di vista dei quantitativi in grado di produrre di petrolio nigeriano, OPL 245. Questo giacimento, che era stato comprato, se così si può dire, o meglio regalato dal governo nigeriano agli inizi del 2000 a una società offshore per soli 20 milioni di dollari, in realtà poi pagati alla Nigeria solo 2 milioni di questi 20 milioni di dollari. E questo giacimento OPL 245 è stato poi ceduto all'Eni per 1,3 miliardi di dollari, anzi per la precisione 1,92 milioni, cioè 1 miliardo e 92 milioni di dollari, e poi c'è anche una piccola quota che è stata ceduta alla Shell, che portano 1,3 miliardi il valore della transazione sull'OPL 245. Al centro di questa vicenda un giro vorticoso di tangenti che avevano come protagonista l'allora ministro del petrolio nigeriano Etete, e l'articolo dell'Espresso riporta proprio le dichiarazioni che appunto finora non note di Etete all'autorità giudiziaria inglese sull'insieme della vicenda. Etete sin dall'inizio ha accusato i vertici dell'Eni di voler produrre una sovrafatturazione, una sorta di fondo nero da 200 milioni di dollari che sarebbe stato poi utilizzato per diverse operazioni offshore a livello internazionale, e forse secondo le tesi di Etete addirittura per lasciare una discreta somma nelle casse dei dirigenti dello stesso gruppo petrolifero. Etete non è stato creduto per molto tempo, fino a quando non sono emersi SMS, telefonate e le dichiarazioni dell'allora presidente dell'Eni nigeriana, che alla fine ha deciso di parlare prima Vincenzo Armanna con il PM di Milano De Pasquale, poi ha rilasciato anche un'intervista a Repubblica nella quale ha confermato gli incontri con Etete e col mediatore che veniva utilizzato dall'Eni, sempre un mediatore nigeriano, e quindi tutta l'inchiesta è ripartita. È un'inchiesta che sta creando non pochi problemi all'Eni, che smentisce qualsiasi elemento di validità di queste ricostruzioni e accusa di millantato credito e di fantasie Etete, ma purtroppo SMS, telefonate e anche email confermerebbero invece che intorno a questo giacimento le attività, diciamo, illecite sono state numerose e su diversi fronti.
Insomma, noi abbiamo SOS Tata, loro hanno SMS Etete.
SMS Etete, passando attraverso, perché non poteva mancare anche in questa vicenda, il mitico Bisignani, che è uno dei protagonisti, come sempre, di queste vicende che vedono in primo piano corruzione internazionale e grandi gruppi petroliferi.
Che cosa ci insegna comunque tutta questa storia? Che se l'Eni ti dice buttati nel pozzo, tu non farlo, perché potrebbe venire fuori
una rogna
di tangenti.
Una bella rogna, sì.
Insomma, meglio essere prudenti. Siamo arrivati alle 9:18 minuti, prima imprudente, perché poi ce lo dicono, avete detto 9:59, invece erano le 8:59. Esatto, tanto che adesso sono le 9:18, altrimenti il tempo andrebbe a ritroso e saremmo in una puntata di Ai confini della realtà e non del giorno delle locuste. Ma tutto questo per dire che cosa? Che stiamo, essendo a 8 minuti dalla fine della trasmissione e intuendo una lieve secchezza delle fauci nel cavo orale del professor Di Stefano, che ha a lungo parlato, io gli consentirei la possibilità di abbeverarsi al ruscello della macchinetta della redazione, e torniamo tra poco con gli ultimi argomenti di questa puntata del giorno delle locuste. Intanto le metto un sottofondo di canzone, che poi questa qua si chiama With Everything to Lose, e lo sono gli Style Council. With Everything to Lose, dai tempi di Our Favorite Shop, gli Style Council, alle 9:22 qui al giorno delle locuste, quando siamo quasi in chiusura, ma non prima però di aver affrontato un tema che riguarda quella che una volta era la new economy, ormai è new da almeno 20 anni, e quindi siamo costretti ormai a ribattezzarla. Parliamo di Twitter, che dopo aver acquisito per 800 milioni di dollari Periscope, adesso sta puntando all'acquisizione di Flipboard per 1 miliardo di dollari. Diceva fuori onda il professor Di Stefano, il prossimo passo potrebbe essere l'acquisizione di un quotidiano, per esempio potrebbero comprare l'Unità.
Non credo proprio l'Unità sia nel mirino di Twitter, però è estremamente però mi sembra estremamente interessante l'evoluzione, quello che sta accadendo in quella che potremmo chiamare il segmento dei social a livello globale, perché i passi che sono stati fatti da Dick Costolo, l'amministratore, il fondatore di Twitter, sono passi interessanti. Prima, pochi mesi fa, l'acquisizione appunto di Periscope, l'applicazione, il sistema che permette di realizzare video in diretta e trasmetterli, appunto rilanciarli attraverso Twitter. Adesso le trattative, che non confermate ma comunque sembra in corso da parecchio tempo, per acquisire Flipboard, che è un'altra startup sempre della californiana, che è un aggregatore di notizie connesso strettamente ovviamente con la piattaforma social di Twitter. Due passi importanti che stanno anche suscitando notevole preoccupazione da parte di Google, perché si dice che dopo i primi rumors su appunto queste voci di acquisizione, anche Google si sia fatta avanti attraverso alcuni emissari per fare un'offerta, alzando ulteriormente il tiro su Flipboard.
Ci fermiamo qui, perché ci sono anche rumors di un accordo possibile tra Google e GoPro.
Sì, anche questo è abbastanza significativo. In un altro capitolo invece, che riguarda più l'acquisizione di una posizione di leadership su la mappatura e la disponibilità di immagini 3D da rendere disponibili attraverso la rete, è molto interessante l'ipotesi appunto che Google possa raggiungere un accordo, non si sa se l'acquisizione o qualcosa di simile, con GoPro, uno dei principali operatori che realizza camere e application e sistemi per la produzione, la riproduzione virtuale di immagini reali. Ricordiamo che nel campo c'è stato lo scorso anno la mega acquisizione di Facebook di Oculus per 2 miliardi di dollari.
E visto che siamo arrivati ormai alla fine della trasmissione, io chiuderei, professore, sei d'accordo, con una considerazione?
Sì,
fa caldo.
Sì, non tanto quanto in India.
Bravo, ma in India fa più caldo.
In India fa più caldo, in India la situazione è drammatica e colpisce il fatto che proprio oggi il terzo produttore di fertilizzanti azotati, ovviamente derivati dal petrolio,
si è svenuto per il caldo.
No, Fosagro, che è un'azienda russa, ha siglato un accordo per incrementare ulteriormente del 60% le proprie forniture di fertilizzanti azotati in India. L'India, come è noto, ha un sistema agricolo familiare molto diffuso e non era tradizionalmente votata all'utilizzo appunto dei fertilizzanti azotati, e questo potrebbe ulteriormente complicare le cose, considerando quanto l'utilizzo dei fertilizzanti da fonte fossile abbia modificato profondamente per esempio l'assetto ambientale degli Stati Uniti e della Corn Belt e poi del Golfo del Messico, e quindi quali potranno essere le conseguenze a breve termine anche per l'India.
Quindi, cari amici dell'India, via i fertilizzanti azotati che cacciano caldo, investite in un bel condizionatore che invece porta un pochino di frescura nelle vostre vite. Professore, le auguro buon ponte, ci vediamo venerdì,
settimana. Alla prossima.
Mi stia bene, state bene anche tutti voi ascoltatori, vi lasciamo alla programmazione del Radio Popolare Network, buon weekend, buon ponte, buona settimana, ci vediamo tra 7 giorni, ciao.
Alla prossima.